Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda come sempre fino alle 12.30 di quest'oggi. E come di consueto vi ricordo il numero a cui scriverci, 331-621-4013, con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa puntata. Un altro indirizzo a cui scrivere con più calma, cult@radiopopolare.it o ancora la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di quest'oggi, che saranno come di consueto la nostra rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi, poi insomma ci sarà un protagonista importante della nostra scena culturale contemporanea, Barbara Sorrentini, con l'intervista a un importante regista iraniano, mentre fra poco ascolteremo Enrico Castellani, che è a Milano per il Festival Life, quello organizzato da Zona K in due diverse sezioni. La prima ve l'abbiamo già presentata, la seconda è in corso proprio in questi giorni, con un nuovo spettacolo di Babinolia Teatro, ma anche per parlare del Pergine Festival. Prima però Belen Sebastian.
You must go the way your idle brain will fly. Maybe you're a victim to maybe this is happening, cause we all love you too much. What is it you armed me for? You convinced me I was hopeless. All your wordy metaphors, all your well-worn sexless parts. They came a long way just to touch your gown. But you never turn away him or her, a good and gay or black or brown. So convincing for a while, mighty was your stack of pages. Every word you ever spoke was condemned by.
E come vi accennavo da sommario, parliamo adesso del nuovo lavoro di Babinolia Teatri, che arriva quest'oggi e domani alle 19.30 a Zona K. Zona K che organizza il nuovo Festival Milanese Life 2025. Questa è la seconda parte del Festival Life. La prima si è celebrata in maggio, quest'altra invece dura fino al 19 di giugno. E come dicevo, oggi e domani a Zona K, Foresto. Per parlarne siamo con una delle anime di Babinolia Teatri, Enrico Castellani. Ma dato che Babilonia cura anche la programmazione di uno degli importanti festival estivi di scena contemporanea e non solo, quello di Pergine, parleremo con lui anche di questo. Buongiorno Enrico, bentornato.
Buongiorno a te Ira e a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori.
Allora, Foresto arriva a Milano e siamo molto contenti, insomma ogni volta che tornate a Milano insomma io mi rallegro. Raccontiamo allora innanzitutto questo nuovo lavoro, da dove parte?
Allora, Foresto parte da una sollecitazione che è arrivata da Michele Mele, co-direttore artistico di Opera Estate Festival, che ci aveva invitati a creare una traduzione della Notte poco prima delle foreste di Bernard Marie Costes. Sì. Quando lui ci ha rivolto questo invito, noi l'abbiamo subito accolto, perché La notte poco prima delle foreste è un testo che da tanti anni è lì, come dire, nel cassetto, e poi non aveva mai preso vita sulla scena. E quando lui ci ha invitato a tradurlo in dialetto, perché ha costruito un progetto in cui il testo veniva tradotto poi da altri drammaturghi in palermitano e in napoletano, a noi questa cosa ci è subito risuonata, perché è un testo che mescola alto e basso, e la traduzione italiana per noi risultava molto difficile da portare sul palcoscenico da incarnare, mentre una volta, come dire, data vita alla traduzione in dialetto, ecco che quelle parole prendevano per noi un'immediatezza diversa. Ma proprio collegato a Pergine Festival, a cui già accennavi era, sì, il festival, già prima che noi arrivassimo, portava avanti un progetto legato all'accessibilità culturale che si chiama No Limits, e a noi questo progetto un pochino, come dire, ha aperto gli occhi, perché molte volte abbiamo lavorato nei nostri spettacoli con persone che non sono attrici ed attori di professione, con l'idea che tante volte non vengano rappresentati sul palcoscenico, però non ci eravamo mai posti dal punto di vista della fruizione degli spettacoli per una persona disabile, per una persona sorda, cieca, e quindi quando abbiamo spesso questo tipo di lavoro per rendere accessibile uno spettacolo, viene svolto a posteriori, come dire, lo spettacolo è completo, come posso renderlo fruibile anche da una persona sorda o cieca? Invece abbiamo provato a fare un percorso inverso e a partire fin dall'inizio con queste domande, a solleticare, come dire, a essere motore del lavoro, per cui in scena, in Foresto, insieme a me c'è Daniel Bongiovanni e poi c'è un musicista che è Giovanni Frison, e Daniel Bongiovanni è un performer sordo, e quindi lo spettacolo porta avanti il testo di Coltes attraverso diverse lingue in modo parallelo, perché io porto il dialetto veronese, Daniel lo performa tutto in lingua dei segni ed è lui al centro della scena, poi c'è la musica di Giovanni e dietro c'è la proiezione anche delle parole in italiano, quindi come se fossero quattro voci, parlata, scritta, lis e musica, per dare vita a un unico corpo che poi è quello del testo di Coltes.
Insomma, mi sembra come sempre una delle vostre avventure, no? Di attraversamento anche di materiali che mutuate, insomma, anche da una tradizione vicina, ma però smontandola, facendo la vostra, mi sembra tutto molto molto interessante. Quindi questo Foresto che appunto ci riporta, no? Cioè a parole del dialetto, no?
Assolutamente. Noi abbiamo scelto questo titolo ovviamente per l'assonanza, no, con quelle foreste, sì, del Piccolos originale, ma anche perché nel nostro dialetto Foresto
è lo straniero,
è colui che viene, che vede da fuori,
sì,
e il testo di Coltes di questo parla, e lo spettacolo per noi in qualche modo dà una chiave ulteriore, no, alla scrittura di Coltes, perché Daniel sulla scena in qualche modo incarna quello che ai nostri occhi spesso e volentieri è visto come un diverso, perché la relazione tra comunità sorda e comunità udente è una relazione, diciamo, non consueta, e spesso e volentieri una non relazione, per cui attraverso alcuni anche piccoli spostamenti immediatamente avviene una sovrapposizione tra la persona e il personaggio, e questo per noi fa scaturire dei significati ulteriori, e poi chiaramente ci sono dei momenti in cui il dialetto e la LIS si incontrano, e questo risulta evidente anche per chi la LIS non la conosce, ed è molto forte proprio scenicamente, secondo noi. E quello che Daniel fa sulla scena, per chi la LIS non la conosce, diventa proprio una partitura fisica estremamente potente.
Allora, grazie, mi sembra che sia tutto chiaro. Ricordatevi allora che oggi e domani Foresto va in scena a Zona K nell'ambito del Festival Life. Mi correggo, ho detto che sarebbe finito il prossimo 19, no, finisce il 20 e il 21 giugno. I prossimi titoli sono: ritorna Agrupación Señor Serrano con uno dei suoi spettacoli più famosi, The Mountain, il 17 e il 18 giugno al Teatro Out Of, perché il festival si svolge in vari luoghi. Il 19 c'è un incontro dal titolo Out of the Map, proteste in Serbia e Jugosfera. Alle 20 e il 20 e il 21 giugno c'è Negotiating Peace con Jeton Nesirai e Kendra Multimedia, una compagnia che si interroga insomma su questioni davvero urgenti della politica internazionale. Vengo invece al Festival di Pergine, che Babilonia Teatri, come giustamente Enrico ci ricordava, cura da qualche anno. Allora, intanto diamo dei dati tecnici, le date, e poi entriamo nel merito.
Il festival si svolgerà nella prima metà di luglio, un po' come consuetudine. Nello specifico quest'anno partiamo sabato 28 giugno e si conclude sabato 12 luglio. C'è spettacolo tutti i giorni, soltanto i due lunedì sono off, senza spettacoli.
Ecco, invece ci sono delle linee guida per l'edizione di quest'anno, di solito le date?
Allora, quest'anno il festival compie 50 anni, quindi è un compleanno, è un festival uno dei più longevi non solo in Trentino ma in Italia, e la nostra idea è quella di sicuro di festeggiarlo, questo compleanno, questo traguardo, però di guardare oltre, provare a guardare oltre e capire che ruolo può avere il festival oggi, e quindi abbiamo dato come titolo Ieri, Oggi, Domani, con l'idea che si possa creare un ponte e che l'idea sia guardare avanti anche attraverso lo sguardo delle generazioni più giovani, delle nuove generazioni, per cui di sicuro le linee sono quelle di continuare a presentare un teatro che si occupi del nostro tempo e di farlo anche attraverso lo sguardo di chi lo guarda oggi con occhi che sono diversi dai nostri, perché hanno una sensibilità completamente nuova rispetto al tempo che abitiamo, e questo per noi è un elemento importante, fondante, perché credo che sia necessario che le nuove generazioni abbiano sempre più spazio anche a teatro.
Quindi un confronto fra generazioni, ma anche un confronto di spazi, voi sottolineate, no? Nei commenti a questa edizione, importante comunque, mezzo secolo di un festival in un luogo, lo ricordiamo un po' come il nostro ex ospedale psichiatrico Pini, insomma, in un luogo che è stato di sofferenza e che adesso è diventato da tanti anni di riferimento culturale. Stavo dicendo di spazi, no? Le piazze, le finestre.
Assolutamente, l'idea è che il teatro possa uscire anche dai teatri, che il festival sia visibile e anche fruibile anche da chi a teatro generalmente non va, per cui tutti i sabati mattine in piazza ci sono degli appuntamenti, e i luoghi che vengono abitati non sono soltanto il teatro comunale, ma c'è un'ex rimessa carrozze che diventa teatro, come dicevamo c'è la piazza, tutte le sere in piazza c'è un concerto al termine degli spettacoli, e c'è la volontà di...
Nella sezione abbassa con punto esclamativo.
Esattamente, esatto. Perché poi chiaramente bisogna fare i conti con chi invece quella musica vorrebbe spegnere, no?
O chi abita, insomma, magari è diventato un po' brontolone, non sopporta neanche qualche giorno di festival, insomma, vabbè.
Ci sono molti progetti, secondo noi, davvero interessanti. Partiamo, per citare qualcosa con cui apre il festival, con Il Grande Vuoto di Fabiana Iacozzilli, spettacolo candidato a moltissimi premi UBU quest'anno, che secondo noi con grande sensibilità e intelligenza affronta il tema dell'Alzheimer, ma non solo, in realtà delle relazioni all'interno di una famiglia, in una società in cui sembra non esserci più spazio, no, per delle famiglie in grado di stare in relazione anche con le persone anziane, con i genitori che diventano anziani e che quindi hanno bisogno di una cura diversa.
E ci sono parecchi ospiti internazionali, come sempre?
Ci sono ospiti internazionali, c'è uno spettacolo di Shishi Pop, collettivo berlinese che gira il mondo. Con questo spettacolo, che viene declinato ogni volta in maniera diversa nel luogo in cui viene presentato, perché viene fatto un lavoro in parallelo con un drammaturgo locale, in questo caso Riccardo Tabilio, che spesso lavora anche con Kepler 452, e che qui dà vita a questo spettacolo in cui i protagonisti sono gli spettatori, nel senso che un testo viene proiettato e questo testo appunto parla in qualche modo del territorio in cui lo spettacolo viene rappresentato. E i nomi dei personaggi che noi vediamo apparire sono tutti nomi nei quali si possono identificare le persone in sala. Faccio un esempio: le donne con più di 50 anni, i giovani con meno di 25 anni, e poi chiaramente ci sono le battute. E in base a queste indicazioni, chi è in platea sa che deve dare voce a quella battuta, se si in qualche modo identifica in quella categoria. Ovviamente ci sono mille categorie che si innestano, alcune che hanno anche una dinamica ironica, ed è uno spettacolo che in modo molto, molto semplice, con un meccanismo semplice, però in realtà è in grado di creare una relazione tra lo spettacolo e lo spettatore, in una dimensione ludica anche.
E vabbè, poi c'è il vostro sogno.
Sì, poi noi abbiamo appena realizzato, è in scena ancora oggi e domani a Bolzano, questo sogno di una notte di mezz'estate con la compagnia teatrale regionale del Trentino Alto Adige. È un lavoro intorno al sogno di una notte di mezz'estate e ad alcuni dei temi che emergono da quel testo, ossia di sicuro l'amore, ma anche la relazione tra generazioni, anche la comicità, che crediamo che in sogno abbia un ruolo molto importante e che abbiamo provato a far esplodere attraverso i banchi di scuola, noi in questo caso, e lo presenteremo questo ad esempio all'esterno, in piazza, proprio con la volontà che anche chi di lì passa per caso si possa fermare e godere dello spettacolo.
E vabbè, e poi noti, torna il Conte de Torrefiel, Cinzia Spanò, esatto. Insomma, ce ne sono parecchi che ritornano e ci sono anche molti giovani, come dicevi.
Sì, va bene, di nomi più noti c'è il Collettivo Cinetico con Age, questo spettacolo sull'adolescenza molto, molto bello, c'è Giulia Scotti con Quello che non c'è, un altro spettacolo che assolutamente mi sento di consigliare. Tra i più giovani debuttano Boom Boom Fritz, un duo che si muove tra teatro e musica elettronica, che in questo caso ha svolto un lavoro proprio su commissione del festival, parte dai racconti degli anziani a cui hanno chiesto quali siano le loro memorie musicali, con l'idea che spesso anche quando dimentichiamo tutto, qualcosa delle canzoni che abbiamo ascoltato e amato dentro di noi rimanga. Partiamo da lì per raccontare un pezzo di memoria e di relazione appunto con la musica, in uno spettacolo appunto che fonde registrazioni e invece live di musica elettronica e teatro.
Enrico, ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è finito, ci sono ancora molte cose da scoprire, tra l'altro l'ottima decisione di avere più repliche di una medesima proposta all'interno del festival, in maniera che ci sia la possibilità, insomma, di andarci anche in date diverse. Perginefestival.it è il sito su cui consultare tutto il calendario e noi naturalmente ci vediamo qui a Milano oggi e domani con Foresto a Zona K per Life. Grazie Enrico Castellani a Babilonia Teatri, buon lavoro.
Grazie a te Ira e spero di incontrare le ascoltatrici di teatro.
Ciao. E allora noi adesso invece, come vi abbiamo segnalato, vi diciamo che dal 12 giugno su Prime Video sarà programmato il film Buonanotte a Teheran, Critical Zone, del regista iraniano Ali Ahmadzadeh. Il film, già pardo d'oro al Festival di Locarno, è stato presentato in anteprima al Milano Film Fest, appena concluso.
La prima domanda è relativa al titolo, Critical Zone. Dal film si intendono varie cose, ma volevo capire se si riferisce al luogo dell'inizio, a Teheran o a tutto l'Iran.
A Teheran, in quanto al paitacht, e anche al collo Iran, e...
Tutte e due. Teheran come capitale dell'Iran e Iran come il paese.
L'aspetto critico di questa zona chiederei a lui di raccontarcelo. Ovviamente il film appare un po' come metafora, però avendoci lavorato lui volevo una sua interpretazione.
Critical zone è un'estelaia in cui è zeminscenasi che per un giorno di zemin dicono che è in hale pare shodane,
Il nome è una parola tecnica in geologia, è una zona della terra che si it tears apart, quindi può essere anche quello, può essere anche un metaforo oppure quello.
Il personaggio, questo protagonista che ha tutto sulle sue spalle, tra l'altro un bravissimo attore, è un po' spacciatore, un po' infermiere, cioè quello che fa lo fa anche per il bene. Anche lui che tipo di rappresentazione ha e come avete lavorato insieme?
بازیگر نیست اولین فیلمشه و مثل کل بازیگرای فیلم چون همشون نابازیگرن همشون اولین فیلمشونه و خب آره چالنج خوبی بود.
Lui non è infatti non è un attore professionale come tutti gli attori del film non sono professionali, era la prima esperienza per loro, ma era una sfida per me, quindi è stata bella esperienza.
Come mai questa scelta di lavorare con attori non professionisti? Leggevo anche che questo film, come spesso accade in Iran, è stato girato clandestinamente. Che cosa significa girare un film clandestinamente? Spesso quando ci sono scene in automobile, penso anche ai film di Jafar Panahi, spesso in automobile è un modo per nascondersi e non farsi vedere. Se ci può raccontare cosa significa lavorare clandestinamente?
Man chon qablan ham film underground sakhte budam va misal hame film هم به همین شکل ساختم، برای همین یه تخصصی در این مورد دارم. ولی خب این فیلم یه ذره سخت‌تر و چالش برانگیزتر بود به خاطر اینکه ما داشتیم خیلی از خط قرمزا رو میشکوندیم.
Lui ha fatto tutti i film che ha fatto senza permesso del governo, ma questo film è stata più sfidosa per lui perché doveva superare molti linee rossi, molti leggi che dovevano passare, quindi era più difficile per lui. Anche altri film erano senza permesso.
Invece la questione di girare in automobile è un modo anche per aggirare i controlli?
نه چون میخواستم شهر رو نشون بدم و خب کاراکترم هم دیلره بالاخره یه ماشینی داره دیگه تو شهر میچرخه و به این دلیل
No, perché voleva mostrare la città e il carattere è anche un drug dealer, quindi voleva mostrare il suo lavoro, era per quello che ha usato la macchina.
Com'è oggi la città? Che città, che aspetto della città voleva mostrare? C'è molta città notturna, ma oltre a quello, e che magari non è riuscito a mostrare, cosa avrebbe voluto raccontare?
Darkhol. تو ذهنم این بود که چون به درای دیلرم شبیه یه دکتر داشتم نگاه میکردم طبیعتا بیشتر شهر رو توی حالت متافوری شبیه یه بیمارستان یا یه زندانی یه ذره مخوفی میخواستم نشون بدم
perché aveva questa idea che il carattere è come un medico che gira nella città, voleva mostrare la città come un ospedale o prigione.
La questione della censura di questi film che non vengono visti in Iran, penso lei ha vinto il Pardo d'Oro con questo film, penso a Jafar Panahi che ha vinto la Palma d'Oro, cosa significano questi premi per l'Iran proprio, anche per la gente, per la popolazione?
یه موج سینمای اندرگراند خیلی قویه بعد از مخصوصا بعد از داستانه مهسا امینی و وومن لایف فریدم برای همین این جایزه ها باعث میشه که خب الان تو این چند ساله خیلی انگیزه آدم ها بیشتر شده و همه بیشتر به سمت سینمای آندرگراند میرن و خب یه نوع مبارزه ای هم هست با دولت ایران.
È un movimento molto grande in Iran per cinema che sempre girano senza permesso, cinema clandestina, è un movimento molto grande, tutte le persone sono interessate e particolarmente dopo il movimento Donna Vita Libertà è anche un modo per sfidare, per lottare il governo iraniano per noi.
Questo movimento rispetto alle giovani generazioni, che ci sono anche molti giovani e molte ragazze ovviamente, questo movimento Donna Vita Libertà, come le sembra che possano fare un cambiamento di quello che è lo stato attuale in Iran?
Bene, خب چون سینما این وسط خیلی مهمه، چون این کل داستان همین زندگی آزادی هم خیلی درباره تصویر دولت میخواد یه مثلا تصویر دیگه ای رو نشون بده، میگه که اینجوری باید باشید، با حجاب باید باشید و خب آدم ها یه تصویر واقعیشون رو میخواد نشون بدن. برای همین سینما خیلی مهمه، چون میگم ماجرای تصویر چی بود سوالش؟ آره خیلی هم شده به خاطر اینکه خب یه نیازیه مثال ها یه تصویر غیر واقعی از زندگی و مردم توی فستیبال ها این ور اون ور رو مثلا دولت با سانسور نشون میداده و الان خب فکر میکنم خیلی شده.
Dopo Donna Vita Libertà questo ha aiutato molto a cambiare perché il governo iraniano vuole mostrare un'immagine che non è vero, immagine delle donne con hijab che non è vero, non possiamo vedere la vita reale delle persone se giriamo con permesso, ma questo movimento ha mostrato la vita reale delle persone, quindi definitivamente cambia le cose.
Ci può raccontare qual è stato il suo percorso, come è arrivato a fare cinema, qual è stata la spinta per fare cinema?
Beh, un arco در واقع علاقه داشتم، اول موسیقی میخوندم و معماری و بعد یه پروسه ای رو گذروندم تا دیگه یادم نیست ولی خب این که از اول به این انجام دادن فیلم زیرزمینی و یه چون یه کار ممنوعی هم بود و یه چلنجی هم داشت برام علاقه من بودم.
Sono stato sempre interessato ad arte, ho studiato musica e architettura, ma questo movimento underground è stato molto interessante per me sempre, è stata una sfida, quindi mi ha attratta.
Ma ha fatto qualche scuola di cinema?
Bene.
Hanno fatto questa scuola in Iran che è per giovani, scuola del cinema giovane si chiama, ha studiato là.
Ancora una cosa, adesso il film verrà distribuito su piattaforma, anche questo cosa significa? Nel senso che per fortuna lo vedrà molta più gente rispetto ai festival o le brevi uscite al cinema. Pensa che questo può creare anche dei problemi al suo governo nei suoi confronti?
ببین مشکلات رو در واقع به نوعی رد کردم، بخاطر اینکه همون اولش که تو لوکارنو فیلم نمایش در اومد من خودم نتونستم برم و تمام مدت فستیوال در حال بازجویی و وزارت اطلاعات و اینا بودم. برای همین بعد از یه مدت زندگی آزادی هم دیگه دولت خیلی نمیتونه با ما کار داشته باشه، چون هم که خیلی رسانه‌ای میشه، همین که فیلم‌های خیلی زیاد زیرزمینی دیگه داره ساخته میشه و ترجیح داده که دیگه با ما کاری نداشته باشه.
Ho già superato questi problemi perché quando ho vinto a Locarno non potevo andare perché mi hanno investigato il governo iraniano per molto tempo, ma fortunatamente dopo il movimento Donna Vita Libertà non possono fare queste cose molto perché il media riflette queste notizie, quindi anche ci sono tanti film col movimento underground, quindi non possono fare tanto, hanno preferiscono di non fare niente con noi.
Grazie, thank you very much.
Ed era il regista iraniano Ali Ahmadzadeh con Buonanotte a Teheran Critical Zone, che ha vinto il Pardo d'Oro al Festival di Locarno, è stato presentato al recente Milano Film Fest, arriva proprio da quest'oggi su Prime Video nell'intervista di Barbara Sorrentini. Pubblicità, torniamo subito dopo con Cult, seconda parte. We'll be right back. Bentornate, bentornati, Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 e come sempre in questo periodo ci spostiamo un po' per l'Italia e da Pergine, dove abbiamo parlato del festival che partirà a luglio con Enrico Castellani di Babilonia Teatri. Ci spostiamo a Sansepolcro, dove ve lo raccontiamo tutti gli anni anche attraverso voci, interviste che poi sentiremo più avanti. Si svolge il festival Kilowatt, giunto alla sua edizione 2025. Insomma, ricorderete forse che in anni passati ci sono stati dei raddoppi del festival, che si era spostato anche in un'altra location della Toscana altrettanto bella, altrettanto interessante. Adesso il festival Kilowatt ritorna per tutto il periodo nella propria culla, cioè là dove è nato, e ne parliamo con il condirettore artistico, insieme a Lucia Franchi, che invece abbiamo sentito recentemente anche per altre cose, Luca Ricci. Bentornato, ciao.
Buongiorno, grazie dell'invito e piacere anche di poter entrare in contatto con i vostri ascoltatori. Volevo dire che è bello questo pezzo che avete passato adesso, mi è piaciuto.
Sono i Nilufer, i Nilufer-iania, che sono una compagine insomma mista, che ha una storia anche etnicamente interessante. Come
ora nello studio, bello, mi è piaciuto.
Bene, sono contenta perché ha raccolto parecchie insomma parecchie approvazioni anche da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, quindi vuol dire che è vero. Luca poi è molto attento alla musica, Luca Ricci, lo sono molto loro a Kilowatt, tant'è vero che insomma la musica non è mai mancata da voi.
Sì. E beh, quello è il nostro, insomma, un programma di 9 giorni, dall'11 al 19 luglio a Sansepolcro, come è stato detto, nella provincia di Arezzo, dove nasce il Tevere, quindi insomma colline toscane. Ed è un programma appunto multidisciplinare che mette insieme 45 spettacoli di teatro e danza in questi 9 giorni, quindi davvero una quantità enorme. Però anche ci sono 9 concerti di musica, quindi ogni giorno all'ora dell'aperitivo c'è anche la musica, e cerchiamo di fare insomma anche delle scelte un po' originali, un pochino nel panorama dei creatori indipendenti italiani. Poi ci sono i DJ set fino a tarda notte per chiudere ogni giornata del festival, quindi il teatro e la danza come protagonisti, ma insomma, come giustamente notavi tu, la musica non ha un ruolo subalterno, ecco.
Sì, ho visto anche alcune cose che sono passate, per esempio dal suggeritore Night Live, la nostra trasmissione del lunedì sera, dove appunto anche noi mettiamo insieme diverse espressioni di artistiche, insomma, dal vivo. Veniamo all'artista a cui avete, di solito c'è sempre una dedica del Kilowatt, no? Questa volta appunto danza.
Sì, è Raffaella Giordano, la madrina di questa 23esima edizione di Kilowatt, coreografa, danzatrice, pedagogista anche, soprattutto volevamo sottolineare anche questo aspetto, nel senso che è un artista che diciamo un'allieva di Carolyn Carson, che attraverso questa formazione Sosta Palmizzi ha vinto 2 volte il premio UBU, quindi uno dei premi insomma più importanti del panorama nazionale del teatro e non solo del teatro, e il suo lavoro ha davvero segnato tante generazioni di artiste e di artisti, proprio perché lei ha saputo intrecciare questa trasmissione del sapere con anche la creazione. Ci sono lavori suoi che sono rimasti nel cuore di tanti, fra cui uno che si chiamava appunto Cuore, con la Q, e poi questo Il Cortile. E una cosa divertente che faremo, siccome sono i 40 anni di questo spettacolo, porteremo i fondatori di Sosta Palmizzi a vedere 5 spezzoni di video di quel lavoro di 40 anni fa e a commentarli dal vivo oggi. Quindi sarà un po' un gioco fra di loro, però poi porteremo anche una creazione super recente che ha debuttato a Milano in Triennale di Raffaella Giordano, che si chiama Tu non mi perderai mai, che anche questo però è un suo vecchio lavoro che però lei ha riallestito completamente a 20 anni di distanza, con interprete al posto suo questa giovane performer che si chiama Stefania Tanzini, che è un'artista molto apprezzata insomma nel panorama dei giovani autori e danzatori italiani.
Ecco, quindi si comincia da lì, però poi ci sono come sempre tante cose, anche perché le giornate di Kilowatt cominciano presto, no?
Sì, nel senso che noi proviamo a intrecciare un programma che metta insieme ovviamente gli spettacoli che tendenzialmente partono dalle 5 del pomeriggio e arrivano fino a mezzanotte e mezzo, ma proviamo anche a fare in modo che chi viene a San Sepolcro abbia anche un'offerta, a me piace chiamarla anche di pensiero, plurale, per cui ci sono vari incontri, ce n'è uno sulla drammaturgia contemporanea, ce n'è uno che affronta il tema della sostenibilità dei progetti culturali, proviamo anche un po' ad andare fuori dall'ambito che è solo quello del teatro, della danza, no? Anche a fare dei ragionamenti che riguardano la società e il presente. Ci sono anche 4 laboratori residenziali a cui le persone si possono iscrivere, ad esempio, senza citarli tutti, te ne cito uno interessante perché è più originale, che è una summer school sulla creatività digitale, quindi una cosa che però non bisogna pensarla solo per nerdoni che sanno programmare i computer, in realtà è un modo per dire anche per chi è uno studioso, studente o anche un artista, insomma, che lo spazio della performing arts anche nell'online, anche nei telefonini, in questi oggetti che tutti abbiamo per mano ogni giorno, può trovare delle declinazioni future se ci sono degli artisti intelligenti che trovano la maniera giusta per infilarcisi dentro. Quindi anche, ecco, questo è un esempio insomma di un'attività di formazione, tra l'altro è gratuita, a cui le persone si possono iscrivere, quindi durante il giorno magari frequentare questa summer school e la sera poi vedersi gli spettacoli.
Certo, mi sembra, del resto voi, di questo abbiamo anche parlato con Lucia, avete avuto come dire, un vostro, proprio nel periodo del Covid, no? Insomma, un vostro avvicinamento a tutto quello che è digitale, ne avete fatto.
Lo vuoi chiamare una folgorazione sulla via di Damasco, diciamo.
Sì, beh, una folgorazione obbligata, diciamo, dai tempi che stavamo attraversando tutti.
Ma dopo ci siamo innamorati.
Esatto, e quindi a maggior ragione avete ben presente qual è la situazione di chi invece magari si è dedicato di più, no, alla performance dal vivo, quanto il digitale possa essere, come dire, tutt'altro che nemico di tutto quello che è.
No, esatto. Ma infatti è un'ulteriore possibilità che si aggiunge,
esatto, esatto,
per esprimere la creatività. Non toglie niente, noi facciamo un programma di 45 spettacoli di teatro e di danza fatti dentro i teatri, chi viene lì.
O nei luoghi fuori dal teatro.
Sì, esatto, comunque sì, insomma, però non è una finita. Ecco, però questa cosa del digitale è una sfida che secondo noi è giusto raccogliere,
sì,
perché comunque, come dicevo prima, questi oggetti ce l'abbiamo sempre per le mani, e allora perché ci deve passare tutto il mondo, dalle cose che mangiamo a quelle con cui ci vestiamo, ma il teatro non ci deve stare. Ci può essere un modo diverso, non quello solito, ma diverso di immaginare il teatro anche lì dentro, diverso però ovviamente.
Giustissimo. Vogliamo fare qualche altro nome del programma di quest'anno?
Sì, guarda, c'è un programma internazionale molto ricco, con artisti che vengono davvero da tutto il mondo, dall'Australia al Canada, insomma, e lì tocchiamo anche argomenti sensibili che in questo momento di cui si parla, insomma, anche a livello sociale. Penso, non so, al lavoro di Clara Fury, che si chiama Unarmored, penso a questo polacco che si chiama Wojciech Gruzinski, che fa una sorta di seduta spiritica, di rievocazione del corpo di 3 danzatori celebri che hanno segnato la danza polacca, che detto così sembra una cosa, dice oddio, cosa sarà mai, no. È un omaggio estremamente sensibile, delicato a questo mondo. E poi ci sono tanti italiani, c'è, non so, per esempio mi piace citare il debutto del nuovo lavoro di Teatri di Vita, questo collettivo bolognese, su questo testo che si chiama 7 bambine ebree, un'opera per Gaza, che è anche un nostro modo di prendere posizione, insomma, in un momento come questo, in cui, insomma, è in corso una situazione che non devo dire io di cosa sta accadendo a Gaza.
Certo.
E insomma, volevamo però, insomma, che il festival fosse presente, anche desse un segno anche su questo, quindi debutta questo lavoro che è proprio un modo di raccontare, appunto, una situazione che non è che è cominciata il 7 ottobre del 22, ma che purtroppo va avanti da decenni. E, ecco, c'è anche un lavoro di Residence che è nato online, che poi diventa dal vivo, di Residenze Digitali di Filippo Rosati, che esplora proprio come l'intelligenza artificiale può generare una sorta di operazione chirurgica a cervello aperto, in cui gli spettatori con i loro telefonini potranno interagire in diretta, però dentro un teatro. Oppure c'è un altro gioco divertente che invece fa Andrea Cosentino, uno spettacolo comico che si chiama Trash Test, in cui fa scrivere uno spettacolo comico all'intelligenza artificiale e fa morire alle risate questa l'intelligenza artificiale fa delle cose che non fanno ridere, o meglio, fanno ridere per quanto non fanno ridere. Quindi ne viene fuori un gioco alla Cosentino, per chi conosce il lavoro di Andrea, molto molto buffo. Quindi so, prendiamo anche un po' in giro questo tema di cui siamo appassionati del digitale, insomma.
Torneremo allora al Kilowatt Festival con le interviste ai singoli protagonisti. Ricordiamo ancora una volta le date e il sito.
Sì, 11-19 luglio, le biglietterie sono anche già aperte. Ci tengo anche a dire che abbiamo dei prezzi super popolari, quindi si può fare un abbonamento a 10 spettacoli a €70, quindi estremamente alla portata di tutti. Il sito è Kilowatt Festival con la KW2T.it.
Grazie a Luca Ricci, condirettore, insieme a Lucia Franchi di Kilowatt Festival 2025. Ci vediamo a Sansepolcro. A presto, ciao.
A presto e grazie a Radio Popolare. Ciao.
E continuiamo a parlare di scena contemporanea, festeggiando da poco tempo la nascita di una nuova testata che si chiama IF, poi ha anche come dire, un'altra definizione, ma il tutto noi lo chiediamo a Lina Di Lembo, direttrice responsabile di IF. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per questo spazio di condivisione.
Allora, IF, che ci fa pensare ovviamente al se in inglese, ma in realtà rappresenta anche, come dicevo, qualche cos'altro. Prima di tutto definiamola e raccontiamone gli obiettivi.
Certo, allora IF, il racconto dei festival, è una rivista, la prima rivista interamente dedicata al mondo dei festival, è un bimestrale, una rivista digitale, che porta in seno al suo nome, il suo senso, la sua matrice, ma come dicevi tu, anche la sua missione. IF è l'acronimo di Italia Festival, che è l'associazione di categoria che unisce alcuni dei più importanti festival multidisciplinari sul territorio nazionale, a cui si deve dunque la nascita di questa iniziativa editoriale e culturale. Dunque Italia Festival ne è editore di questa rivista, che però, come si dice dal mezzo articolo, è aperta a tutti i festival, al di là della rete associativa, con uno sguardo su tutto il territorio italiano, ma anche ovviamente europeo. Quindi se vuole esplorare, conoscere, conoscere, narrare, appunto, raccontare le molteplici realtà nazionali e internazionali, fornendo quindi una piattaforma, e cioè essere una piattaforma per le riflessioni del settore. essere normali, argomenti di discussione, quindi vuole essere...
Ecco, Lina Di Lembo, mi scuso, ma se sta parlando col viva voce si sente malissimo. Bisogna trovare un modo per...
togliere gli auricolari.
Ah, ecco, ecco, no, perché purtroppo in radio gli auricolari sono, insomma, il diavolo. Eccoci, adesso la sentiamo benissimo. Comunque abbiamo inteso quello che ci ha detto. E com'è strutturata la rivista ogni quando esce?
Come dicevo, è una rivista bimestrale, è online e è un progetto appunto che ha ricevuto un risultato premiante relativamente al bando TOC del Ministero della Cultura. Perché questo? Perché digitalizzare la cultura, renderla fruibile anche attraverso una circuitazione che viaggia sull'online, quindi digitalizzare la parola rendendola linkabile, aperta e connessa a rimandi multimediali, è una delle strade di dialogo che questa rivista bimestrale percorre. È divisa in sezioni che possiamo chiamare anche aree tematiche dedicate alla musica, al teatro, alla danza, alla multidisciplinarità con particolare riguardo anche ad esempio al circo contemporaneo, ma anche all'economia della cultura e ovviamente per me, per noi ovviamente, alla sostenibilità degli eventi e della cultura. A testimonianza insomma dell'attenzione che tutto il mondo dei festival sta sviluppando e implementando, ma devo dire soprattutto a testimonianza del lavoro che l'Associazione Italia Festival ha costruito e continua a costruire con operatori, con enti e con partner. E a proposito di partner, io vorrei diciamo sottolineare il prezioso supporto per tutti noi, che poi si esplicita con delle rubriche specifiche di partner quali ad esempio, lo dico a titolo esemplificativo, il Touring Club Italiano, certo, che tiene appunto una rubrica dal titolo In Viaggio Per e che ci supporta appunto nella volontà di trattare il turismo e dunque la conoscenza dei territori in maniera consapevole e collegata alle manifestazioni culturali volano proprio per i territori stessi.
Allora, ricordiamo come si fa a leggere la rivista.
Sì, la rivista è chiaramente accessibile al sito ismagazine.org. Mm-hmm. E c'è anche ovviamente proprio diciamo nel menu di questa rivista anche la possibilità di leggere un impaginato sfogliabile appunto scaricandolo dal sito ismagazine.org.
Grazie Lina Di Lembo, ci fa piacere che sia nata questa nuova iniziativa, questa nuova pubblicazione digitale, ci sembra importante, non c'era prima e adesso aggiunge, come abbiamo sentito, molti elementi di grande interesse. Buon lavoro a voi, a risentirci.
Grazie, grazie, buon lavoro.
A presto. Giovanni Chiodi, dopo tutte le peripezie della settimana scorsa, i telefoni che non funzionano, rieccoti!
Eccomi, ma finalmente possiamo parlare di Cecilia Bartoli,
dai,
che non è solo una sigla. Allora, vi porto con gioia a Cremona per il Festival Monteverdi numero 42, Heroes, cioè eroi, che quest'anno è, devo dire, singolarmente ricco, decine di concerti e incursioni, cioè dei nuovi eventi, in luoghi diversi della città, e opere al Teatro Ponchielli, grandi interpreti, grandi registi. Allora, le opere sono due, ve ne parlerò ovviamente nel corso delle settimane. Monteverdi e Cavalli, che sono i due geni, uno di Cremona e l'altro di Crema, sono presenti con Ritorno di Ulisse in Patria ed Ercole Amante, naturalmente nuove produzioni. Oggi vi parlo invece del clou dell'anteprima festival Orfeo ed Euridice di Gluck, andato in scena ieri sera in un teatro Ponchielli gremito e stracolmo di gente. Perché? Perché si tratta di un progetto di Cecilia Bartoli, che è tornata per la seconda volta a Cremona e vi anticipo che tornerà anche l'anno prossimo. Devo dire che anche chi è assuefatto da anni all'arte della Bartoli credo che ieri sera abbia avuto una sorta di sussulto di fronte a quella che è stata una performance eccezionale, una vera esperienza di grande teatro e, se posso dire, da grande festival. Intanto gli splendidi Musiciens du Prince, che è l'orchestra che l'accompagna, il coro, il canto di Orfeo, ecco, hanno eseguito la versione 1769 di Parma, cosiddetta, di Orfeo ed Euridice, che è rara e diversa dal testo originale di Vienna del 1762. Gluck l'aveva scritta per il debutto italiano della sua opera e per un castrato diverso, Giuseppe Millico, tessitura più alta rispetto all'originale di Vienna, orchestrazione molto più semplice, semplificata direi, perché l'orchestra di Parma aveva minori musicisti e minore qualità, diciamo più scarna ma non più arida. Risultato, nell'esecuzione che abbiamo avuto ieri, non una pallida controfigura, ma proprio quasi un'altra opera. Bisogna naturalmente lavorare molto, come ha fatto il grande direttore, il nostro Gianluca Capuano, lavorare sui dettagli, sul suono, sulla dinamica, sui colori, sui tempi, addirittura rovesciando le aspettative rispetto a quanto siamo abituati ad ascoltare. Insomma, il risultato è stato, come potete sentire dalla mia foga, entusiasmante. Concentrazione e intensità che sono due doti che si coniugano a meraviglia con la visione di Cecilia Bartoli, che è capace di una gamma, come sapete, ma è vero, pressoché infinita di inflessioni, di emozioni, di accenti, come solo lei sa fare. Insomma, una prova maiuscola di vero recitar cantando, non una parola, è andata persa proprio con questo piacere di assaporare la bellezza, vorrei dire, della lingua italiana in tutte le sue sfumature. In più, interpreti eccellenti, tutti bravissimi musicisti, veramente dei grandi virtuosi, e bravissima l'Euridice di Melissa Petit, che cantava anche la parte di amore. Poi i singoli musicisti hanno partecipato alle arie concertanti, quindi i violini primi, il flauto, l'oboe e le percussioni. E c'è Capuano che, come vi ho detto, ha fatto veramente una concertazione che definirei vulcanica, rapinosa, molto asciutta e molto tersa. E un'altra cosa teatrale che ci tengo a dire, perché qui eravamo con una formula semiscenica della rappresentazione, fatta in questo modo: un faro sulla Bartoli, che usa tutto il palco aggirandosi anche tra i musicisti, una pedana per scendere in platea, accensione o spegnimento delle luci del teatro nei momenti clou, e tutto il resto lo fa la recitazione, questa mimica facciale molto espressiva di lei, dei musicisti e amore Euridice. Insomma, una formula, devo dire, ancora più coinvolgente della versione che Cecilia aveva portato a Salisburgo qualche anno fa. Ovazioni a non ferire in questa sorta di abbraccio corale, quali se ne vedono molto raramente, ira del teatro, che dopo un'ora e mezza di tensione si è sciolto intorno alla divina, che è una vera divina, e quindi ancora una volta Cecilia Bartoli ha fatto il colpo. Prossimo appuntamento stasera e domani con il ritorno di Ulisse in Patria, regia di Davide Livermore. Non c'è tempo, ma forse sì, Ira, per parlare di Siegfriedo alla Scala.
Abbiamo un minuto neanche.
Va bene, seconda giornata del Ring, ho visto la prima diretta da Simone Young, ma ne riparleremo, ma però vi dico che domani c'è la replica, se volete vederla in diretta sul sito La Scala TV, e noi ne riparleremo perché le ultime recite saranno dirette da Alexander Sodi. Infine, chi vuole andare alla Scala, domenica torna Kirill Petrenko con l'Accademia di Santa Cecilia, per questo ciclo molto bello di orchestre ospite. Domenica scorsa ha suonato in un concerto bellissimo Antonio Pappano con la London Philharmonic Orchestra.
Bene, perfetto. Allora Giovanni,
ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, ci sentiamo settimana prossima come sempre il giovedì. Sì. Grazie davvero, come al solito. A risentirci.
Grazie.
Ciao. E allora, salutando Giovanni Chiodi, che ritroveremo anche la prossima settimana, terminiamo qui la puntata di Cult, vi diamo appuntamento a domani alle 11.30. Un saluto, adesso le notizie di Radio Popolare.